Bello questo, va dove vuoi ma sii con noi, questo è un po' lo spirito di questa puntata, ma non solo. L'incipit della prof Salmazzo, che saluto. Salve. Buongiorno. Prof, come sta?
Buongiorno, bene, grazie caro ripetente. E te come va?
Benone, grazie, tutto bene. Insomma, siamo ottimisti, dai, siamo
sì,
ottimisti.
Bisogna essere ottimisti,
vero.
Forse l'ultima roba
sì,
da
perché
fare.
Insomma, ultimamente, guardando quelle che sono le notizie, insomma, riguardo, no?
Sempre parlando
Natale,
di
sì,
scuola.
Natale no, e tutto quanto, compreso. Anche la scuola,
sì,
Stadad, poi
logicamente
quando ci sono tamponi serve del giorno per processare tutto quanto, insomma,
era
un
bel,
situazione un po',
sì, perché era un bel sistema quello del nuovo regolamento per come fare a testare ragazzi eventualmente positivi, mandarli a casa, salvaguardare la classe,
sì.
Diminuire i contagi, e si è inceppato dove, come al solito in Italia, sulla comunicazione tra enti, cioè tra scuola e USL. Non qui da noi, per carità, qui da noi l'abbiamo già detto, c'è la task force che a quanto pare funziona bene, io l'ho sperimentato con i nipotini e ha funzionato
bene, bene.
Ma dalle altre parti passano 4, 5, 6, 7 giorni tra la segnalazione dell'USL alla scuola, perché l'USL che sa se c'è un positivo in giro, perché glielo segnalano i medici, i pediatri, no? E tra che lo segnava alla scuola e già lì passa un po' di tempo. Poi la scuola cosa deve fare? Mandare la classe subito a casa e l'USL organizzare i tamponi.
Certo.
Se questi tamponi vengono fatti il giorno dopo e sono quelli rapidi, si segnala il lunedì, il martedì vanno a fare il tampone, mercoledì sono di nuovo tutti in classe,
okay.
Se c'è soltanto quel positivo che era lì, no? E quello sta a casa. Se invece non riescono a organizzare questi tamponi, vanno avanti 3, 4, 5 giorni, il quinto giorno dovrebbe venire fatto il secondo tampone che si sovrappone addirittura al primo. Ci sono posti dove aspettano 10 giorni.
No. Sì, certo.
Cosa succede? Che i ragazzini vanno a casa, però non sono confinati, perché non sono in quarantena, sono in isolamento fiduciario, quelle cose lì, no? Per cui vanno in giro lo stesso, cioè vanno a fare sport, vanno al bar, E allora non è che si sia risolta la questione, comunque.
Aspettiamo intanto l'ok dell'EMA per i più piccoli, no?
Sì.
Anche là, mi perdoni, sì, aspettare un'autorizzazione è corretto, voglio dire, se sti vaccini...
Sì.
Sì, vero.
Sì, perché l'autorizzazione dipende dal fatto che devono...
Non è che perdiamo tempo, voglio dire, questa è la
ma
cosa
dobbiamo,
mia.
Dobbiamo, l'autorizzazione segue alla sperimentazione che viene fatta per vedere se tutto,
certo,
va bene. Evidentemente queste sperimentazioni...
I dati però sembra
non
fino
sono ancora
che
conclusi.
Siano,
sì,
certo.
Soprattutto da Israele vengono i dati buoni, perché loro sono avanti, hanno cominciato prima, no? Tra l'altro sembra che lo Stato italiano si stia prendendo avanti, perché sta organizzando...
Certo. Nelle campagne anche televisive,
esatto,
pediatri che spiegano...
Che spieghino intanto ai genitori quanto è importante che questi bimbi si vaccinino, 5-11
sì,
anni, no?
Sì.
Importante perché il 10% della fascia di questi bambini è considerata fragile, quindi bisogna difenderli. E poi ci sono i casi, anche adesso purtroppo, di quelli che sono andati... vabbè, mi sembra che siano 400.000 casi dall'inizio e ci sono quelli che sono andati con ricoveri e ci sono stati anche 36 morti, cioè non è che non prende,
sì,
per niente i piccolini,
no, no.
E poi c'è questa maledetta sindrome sincitiale, come cavolo si chiama, multinfiammatoria, che viene fuori dopo, anche se prima non sono venuti fuori i sintomi, cioè se era un asintomatico Covid, un bambino, e dopo gli prende questo problema che attacca vari organi, e a Padova hanno la pediatria piena.
Eh sì, purtroppo. Senta, quindi, prof, andiamo...
Parliamo di qualcos'altro.
Parliamo di qualcos'altro. Ecco, allora,
sì,
qualcosa di autorevole. Il presidente Mattarella,
oh,
no?
Sì.
Si è pronunciato sugli acronimi.
Ma
perché
sì,
effettivamente adesso fra PNRR,
sì, bravo,
sigle, cioè acronimi uguali sigle, ci ho pensato anch'io, abbiamo parlato molto di quelli che sono gli inglesismi, eccolo là, sì, sì. C'era un articolo di Gian Antonio Stella di qualche giorno fa,
sì,
io l'ho letto e lei l'ha pure ritagliato effettivamente. Quanti ce ne abbiamo? Voglio dire, oramai
sì,
si ragiona ad acronimi, non sappiamo nemmeno...
Diciamo cos'è un acronimo?
Sì, cioè, le sigle per sintetizzare,
esatto,
giusto? Che ne so, PNRR, Piano Nazionale di Ripresa, ma quanti ce ne abbiamo?
Tantissimi.
Nella scuola e nella sanità, poi per non parlarne, c'è, cioè uno...
Sì, ma anche
e perché
quando...
variano questi acronimi? Anche per non farci capire, ci può essere...
Il presidente
secondo...
Mattarella ha detto una cosa molto seria, cioè lui ha detto, l'ha detto in maniera molto garbata, ma ha detto, sembra quasi che la pubblica amministrazione non voglia farsi capire dai cittadini.
Come quando scrivono le leggi, più lunghe e contorte sono, e più...
Esatto, esatto. Perché? Perché, allora, questo poi Stella analizza questa situazione,
sì,
no? E dice, sì, è giusto che ci siano parole difficili quando c'è una materia specifica da trattare, e le parole difficili e il gergo di quella materia servono ai competenti e ai tecnici di quella materia. Lì è giusto che ci siano delle difficoltà di linguaggio per gli altri. Ma quando una cosa è scritta perché la legga il comune cittadino, non può essere scritta complicata con termini tecnici, perché vuol dire che io sto esercitando su di lui un potere rendendogli incomprensibile. Così diventa mio il potere, non suo,
certo,
se non capisce, se non fa. E queste sigle sono dappertutto. Allora il presidente Mattarella l'ha detto in un discorso agli universitari a Siena.
Certo.
Beh, a me
però mi perdoni,
piacere.
Ci sono anche i mezzi di comunicazione che amplificano questo, perché se i mezzi di comunicazione, radio, giornali, televisioni, scrivessero, dicessero
per
anche per esteso e tutto, forse ci sarebbero meno. È che delle volte va bene, sì, va bene pure così, insomma.
C'è
dai.
Una grandissima responsabilità dei mezzi di comunicazione su questo. E sulle fake news, e sulle parole difficili, sì. E quindi fare il giornalismo corretto, una cosa
a
molto importante.
A proposito di giornalismo, quotidiano in classe, sono tanti anni, ricordo, prof, andammo, dove era?
Al liceo,
esatto, e c'erano già i quotidiani in classe. Quest'anno, una 23esima edizione, sono 3 i giornali, mi sembra molto bello questo, cioè comparare delle testate, la stessa notizia, comparata su tre
quotidiani.
Su 3 quotidiani, vero?
No,
ecco,
e non
quello.
Sono sempre quei tre là, perché c'è un parco, diciamo, che si è reso disponibile di 30 testate, tra cui gli insegnanti delle classi che aderiscono possono scegliere 3 ogni giorno. Uno un giornale locale, uno un giornale di tipo economico e uno un giornale generalista, tra virgolette, e far leggere ai ragazzi magari lo stesso argomento trattato in maniere diverse. Perché? Perché così si stimola lo spirito critico, si costruisce lo spirito critico nei ragazzi in maniera da, per esempio,
come
combattere.
La penso io, questo ha ragione, e magari discuterne anche tutti insieme è una cosa molto bella, perché...
E poi si abituano anche a leggere il giornale, che non è una brutta cosa, perché vuol dire tenersi aggiornati. Guarda caso, le due parole si somigliano.
E fa bene anche i professori, penso, no? Perché tutto sommato, dai, anche loro. A proposito, prof, si parla molto della carenza di medici, della carenza di personale specialistico, no? Però quanto in Italia, ecco, uno dei colli di bottiglia potrebbe essere quello anche della formazione, cioè i test d'ingresso e le borse di studio, faccio per dire, no? Possono essere dei colli di bottiglia dove se non si passa questo non si va avanti, logicamente,
sì,
no?
Sì, sì.
Allora, nelle borse di studio però ci sono le domande adeguate, nei test d'ammissione ci sono le domande adeguate, oppure, voglio dire, fanno sì che magari gente scelga studiosi, studenti scelgano altre strade quando invece potrebbero andare bene.
Ci sono molto criticati i test d'ingresso, soprattutto quello famoso di medicina, perché lì proprio c'è la strozzatura in quanto i posti sono molto meno degli aspiranti. È difficile fare test con domande adeguate, ma non è impossibile. E poi ci sono sempre i colloqui dove la domanda può essere una domanda spiazzante rispetto alla disciplina che tu intendi affrontare. Però sono domande che devono far parte di quella che noi chiamiamo cultura generale, che non è chiedere l'anno preciso in cui è nato Alessandro Manzoni, ma ad esempio chiedere banalmente quanto grande è la stanza dove ci troviamo, quanti metri quadrati. Dovrebbe essere una cosa che a occhio, avere dimestichezza con il metro, addirittura l'elementare si dovrebbe fare, al massimo alle medie, insomma. Eppure c'è gente che fa concorsi di alto livello e ti risponde che in un'aula ci sono 6 metri quadrati, quando ce ne sono minimo 42. Oppure leggevo di una ragazza che doveva fare appunto una borsa di studio per andare a Parigi, le hanno chiesto, ma secondo lei l'aereo che la porterà da Milano a Parigi a che altitudine vola? E lei ha risposto 600 metri. Il commissario le ha detto, signorina, è molto
metri.
Fortunata, perché visto che c'è il Monte Bianco di mezzo, che ha altro 4.000 passa,
esatto,
l'ha sempre
esatto,
evitato andando a Parigi.
Sì, queste sono cose un po'...
Ripeto, la cultura generale è importante ed è quella che non è che uno deve imparare a memoria che sono 10.000,
certo,
ma l'ordine di grandezza che ti rappresenta il numero, sì. I ragionamenti sugli ordini di grandezza, che sarebbe... 3 zeri, 4 zeri, 5 zeri, cioè 1.000, 10.000, 100.000, 1 milione, vengono fatti raramente a scuola.
Quello è vero, perché danno anche l'abitudine un po' al problem solving, come si dice,
e al calcolo,
no?
mentale.
E al calcolo mentale. Allora, invece, la scrittura, no? C'era un articolo su cui ogni tanto anche noi ci sentiamo prima della trasmissione, sì? No? Mai visto 40.000 firme
per
l'abolizione,
no?
dello scritto. E Gramellini ha scritto una cosa, un articolo dove dice: sono favorevole all'abolizione del tema d'italiano. Dico: ma come, Gramellini è favorevole? Dico: sì, sostituiamolo con una emotion, sostituiamo. Era in maniera ironica,
sì.
Faccio per dire, no? Perché insomma, a un certo punto.
E difatti quell'articolo conclude: scriviamo, facciamo pure a meno di scrivere, così un po' alla volta facciamo anche a meno di ragionare.
Esatto.
E invece dovrebbero avere non solo il tema d'italiano, che è forse una forma un po' obsoleta a sé, ma dovrebbero scrivere tanto di più i nostri ragazzi a scuola. Il famoso testo libero, no? È una cosa che sentivo oggi, veniva ricordato Gianni Rodari con i suoi famosi Gianni Rodari, grande maestro, grande scrittore, no? del movimento di cooperazione educativa. Che diceva: il testo libero vuol dire che quando il ragazzino entra in classe e guarda fuori dalla finestra perché guarda il passero che c'è, io non lo sgrido perché non mi sta attento, mi metto alla finestra con lui e lo faccio parlare di quello che vede. Gli faccio e da là, certo, è nato il famoso libro più importante di Rodari, che è quello di CP, che è l'uccellino che viene seguito in tutte le sue fasi della crescita, eccetera. Ma questo è un altro discorso.
Certo.
E da dove eravamo partiti?
No, stavamo dicendo proprio
la scrittura.
Il fatto della scrittura. Adesso nella manifestazione ebook, mi sembra di
Citybook.
Citybook di Milano, c'è anche una raccolta di articoli o di pensieri dei ragazzi durante il lockdown. Allora,
esatto, pagine di diario.
Pagine di diario. Ma allora io le chiedo però una cosa: è bellissimo secondo me il fatto che i ragazzi scrivano quello che hanno provato e tutto quanto, ma lo hanno scritto all'epoca della pandemia oppure adesso? Perché voglio dire, secondo me anche adesso, non lo so, e volevo sentire la sua autorevole opinione.
Adesso ricordando l'epoca del lockdown.
Vabbè, però sempre ricordare, non sarebbe opportuno pure farle scrivere di qualche cosa di bello, di qualche cosa di proiettato al futuro, sempre lockdown.
Sì,
scusi,
certo.
Io adesso, nel momento in cui tornano quando mi dicono un anno fa, ok, certo, purtroppo la situazione, però, specie giovani, ragionare anche un po' sul futuro, sulla vita,
certo,
davanti, che ne
certo,
per, non so,
certo.
È un'idea.
No, certo, ma sono le cose che interessano di più i ragazzi. Tra l'altro, facendoli ragionare su quello che sta avvenendo adesso, puoi sempre collegarti a come era la stessa cosa 10 anni fa, 100 anni fa, 1000 anni fa. Cioè fai storia, la storia che parte da quello che stai vivendo tu nel presente, che è la maniera di motivare e interessare i ragazzi più grandi, ma per quelli più piccoli è essenziale, perché loro il concetto di tempo, così come lo viviamo noi, non ce l'hanno, certo, ancora. Quindi se io non glielo ancoro il discorso a qualcosa di tangibile, di vicino a loro, e poi mi allargo man mano come dei cerchi nell'acqua, non apprendono, cioè la storia resta a livello di favola. E quindi è importante anche questo.
L'uso delle parole, prof. Mi era venuto in mente, ho letto un articolo su un inserto del Corriere della Sera, che poi c'eravamo scritti appunto anche su questo. Specie, ecco, quando ci sono temi, voglio dire, anche un po' delicati, l'uso delle parole è fondamentale.
Sì.
Anche quando si parla, non lo so, di cose
di persone disabili,
persone disabili, dire cieco o non vedente.
Cosa diresti che è meglio tu così all'impronta?
Non vedente.
No, invece
vedi,
perché
cieco,
non vedente ha un'accezione negativa,
certo,
stai negando,
certo,
una condizione, no? Mentre cieco è una condizione,
sì,
non è una malattia, non è una mancanza,
chiaro.
È una caratteristica di quella persona che viene accettata
diversamente
molto di più.
Abile invece
nemmeno, perché sarebbe da dire persona con disabilità. Perché, tra l'altro, mettere la parola,
sì,
persona, oppure invece che dire un down, dire persona con sindrome di Down, e c'è la guida per tutte queste cose, vuol dire partire dalla persona,
sì,
e non dalla mancanza, diciamo, che ha. Quindi dopo ognuno di noi può essere diverso, ma tutti persone siamo.
Chiaro. È stata infatti la giornata anche della come si scrive e come si comunica, anche la giornata della gentilezza.
Sì.
Allora, no, ho già accennato, però sarebbe, sì, un concetto, così si gentile, come per dire, no? Vabbè, è un intercalare quasi, invece le parole hanno un peso, anche da come si dice una parola, può
grazie,
essere
per esempio.
Grazie, può essere fatto, detto in diversi modi, vuol dire il come certo. Si parla, crea un rapporto di empatia oppure di distacco oppure di superficialità o no?
Oppure quasi di offesa, perché se io sì. Ti dico grazie e te lo dico col cuore, te ne accorgi anche tu e che te lo sto dicendo col cuore, perché l'empatia funziona, i neuroni a specchio li abbiamo, no? Se invece io ti dico grazie, magari ti sto dicendo perché tu mi hai dato una gomitata in autobus, sì. Quel grazie lì è completamente certo. Diverso. Ecco, quindi sì, sono cose che non sono innate in noi. C'è un bel discorso di Galimberti, il filosofo, che dice come le emozioni, l'educazione alle emozioni non sia necessaria, perché noi l'educazione delle nostre emozioni non l'abbiamo spontanea, viene con appunto l'educazione, quindi ad esempio classico è il controllo della rabbia. La rabbia è un'emozione molto forte, sì. Che se uno non sa controllare può avere dei guai, combinare dei guai agli altri con degli sfoghi di rabbia, dei gesti violenti eccetera, ma anche vivere male lui. Quindi è importante anche questo, soprattutto nei bambini, diciamo a livello di elementari, che l'educazione non sentimentale ma educazione alle emozioni venga fatta, riconoscere nel viso dell'altro l'emozione, sapere che esiste la paura, imparare che si parla di paura, non che hai paura, ti chiudi in te stesso e ne soffri ancora di più. Queste cose qua.
Senta, prof, autorevolezza. Viva la scuola. Ecco, proprio uno che è sempre stato un docente, è il premio Nobel, il professor Parisi, adesso diventato famoso per merito, sì. Credo, ecco, grazie a noi, e adesso va appunto nelle scuole a parlare di scienza.
Sì.
Ecco, la cosa positiva, mi deve perdonare, se non fosse stato Nobel sarebbe andato nelle scuole e magari non ci andava nemmeno. L'importanza della scienza mi viene in mente, mi deve perdonare, adesso i virologi che parlano in televisione, uno dice bianco, uno dice nero e tutto quanto, chi però l'evidenza della scienza, l'autorevolezza è sempre importante, o no?
Certo, ma anche lì ci vuole l'educazione a capire, attraverso l'educazione scientifica a scuola, che la scienza non è esatta, non è mai infallibile, ma non per questo noi non dobbiamo lo stesso applicarla, perché la scienza è in quel momento lì la conoscenza migliore che possiamo avere di quel fenomeno in quel momento. Poi può darsi che andando avanti si facciano delle scoperte ulteriori e si neghi quello che c'era prima, ma intanto dobbiamo prendere quella. E prendere la versione di chi? La versione di chi veramente ci studia su, certo. Non la versione di uno che millanta, come si suol dire, di conoscere quella cosa, e poi si verifica che non ha mai pubblicato, si dice, nessuna ricerca, non ha mai fatto ricerca sul tema. Ecco, per cui, e questo, non ci rimettiamo a parlare di vaccini, ma insomma
certo,
ci siamo vicini.
E verificare i dati, le fonti, come per esempio era è la ricerca Eudoscopio, no? Sulle migliori scuole. Allora, adesso che è il periodo di orientamento, anzi proprio ci sono scuole aperte in diversi plessi, istituti scolastici, sì. No? E allora le famiglie adesso guardano magari queste ricerche, dove sta il liceo che dovrebbe,
in che
dove vorrebbe
sta?
Andare, in che graduatoria, e l'attendibilità secondo lei di questi dati, possiamo prenderli come buoni o no?
Allora, possiamo prenderli come buoni, sì, perché quelli di Eduscopio vengono fatti sulla base di dati oggettivi, che sono gli esiti scolastici dei maturandi un anno dopo all'università o due anni dopo sul lavoro. Però sono gli unici dati da prendere in considerazione? Si comincia a pensare che no. Certo che Eduscopio quei dati là li raccoglie in maniera seria, ma non basta quello, perché non mi basta sapere che il 73% dei ragazzi che escono da quell'istituto l'anno dopo in un anno raggiungono 24 crediti, cioè fanno un tot di esami all'università. Io voglio anche sapere altre cose, non mi basta quello. Voglio sapere in quali università sono andati, voglio sapere di quella scuola qual è il clima generale, se hanno fatto selezioni d'élite, per esempio, se hanno fatto cose che possono essere fruite da tutti o meno, cioè, ci sono tante cose da guardare, perché altrimenti, tra l'altro, non è, in una grande città ha senso guardare queste graduatorie, perché ci sono 10 licei scientifici e guardo di ciascuno quali sono gli esiti lì. Ma qua, viva Dio, non è che ci sono tante scuole. Se tu guardi, prendi Belluno, ti dà nel raggio di 30 km 6 scuole, E allora, insomma, ce n'è una Feltre, licei, una Feltre, una Belluno, uno qui ad Agordo, gli altri tre sono via per Treviso. Che confronto fai? Non è neanche, no, neanche corretto. Più, certo. Secondo me, vabbè, prendi quello.
Però Fabio, abbiamo proprio 15 secondi, proprio una notizia, sì? Flash. Allora, quello sciopero di 4 bidelli, ah, perché sì, erano fedeli ad una dieta che nessuno conosce. Hanno bloccato, sì, la scuola a causa. Allora, sì, per 4 collaboratori scolastici. Scusi, perché
sì,
adesso bisogna.
Si bisogna parlare correttamente. Sì, questo succede quando. Intanto era un'assurdità totale, perché
non la conosce nessuno.
Soltanto in America sanno di questa dieta. Che deve seguire i gruppi sanguigni e fare dieta diversa. Vabbè, questi hanno colto come un sindacato strano di cui non conosco nemmeno le sigle, chissà chi sono, ma i collaboratori scolastici, se dicono non apro la scuola, non possono venire sostituiti da qualcun altro che la apra, quindi i ragazzini restano fuori e mettono in credito la scuola. Possono venire sostituiti dal dirigente scolastico, però. Quindi ecco, la scappatoia, quindi, c'è.
Esatto, c'è. Beh, purtroppo abbiamo sfratto, avremo ancora tante cose, ma ne parliamo la settimana prossima. Grazie, prof. Salmazzo.
Grazie e buona settimana a tutti voi.